programma politico nazionale insieme alle altre realtà e in particolare all'interno di Roma Capitale come delegata del sindaco.
Allora, naturalmente noi insieme a te vogliamo parlare della giornata internazionale del 25 novembre contro le violenze di genere. Abbiamo visto dalle televisioni, dai mass media, che c'è stata a Roma, in tutta Italia, ma in particolar modo a Roma e a Milano, una partecipazione enorme appunto per quanto riguarda le violenze contro le violenze di genere. E il tutto è stato anche forse un po' scaturito dall'ultima tragedia che si è svolta in Italia, di Giulia, l'ennesimo femminicidio. E io quello che volevo chiederti, quali sono le possibilità che ci sono in Italia adesso a livello politico, a livello anche governativo, per prevenire, più che altro prevenire, perché aumentando le pene, cercando di mettere più leggi, che però continuano queste violenze, non si previene in base a cercando anche di diminuire e cambiare un po' questa società così patriarcale. Raccontaci un po' quello che sai tu.
Sì, grazie mille. Sì, hai detto bene. Innanzitutto il dato politico importante, ma anche civile, è la grande mobilitazione di queste ultime ore. Ormai sono anni che la marea transfemminista attraversa le città del nostro paese, e in queste ultime settimane, come hai detto bene tu, gli ultimi episodi terribili di femminicidi che hanno investito, come sempre e come spesso purtroppo più spesso accade, donne giovanissime che vengono appunto uccise da un uomo che decide in qualche modo di poter decidere della loro vita sempre e comunque. E quindi diciamo il dato politico importante è questa mobilitazione generale e collettiva. Ieri in piazza a Roma c'erano davvero davvero centinaia di migliaia di persone, ma la cosa più bella e importante di quella piazza è che c'erano tante famiglie, c'erano tanti giovani e giovanissimi, c'erano tante scuole. Questo denota appunto quanto sia necessario affrontare la tematica della violenza di genere, come dicevi giustamente tu, dal punto di vista culturale e formativo, per prevenire e per fare in modo che in qualche modo si lavori per la ricostruzione degli stereotipi di genere, per sradicare questa cultura patriarcale che rende in qualche modo tutti e tutte noi che siamo in questa società e quindi in qualche modo abbiamo, respiriamo questa cultura, in qualche modo schiavi di ricatti, di pressioni, di sensi di colpa. Dobbiamo lavorare sulle giovani generazioni, perché non basta la repressione, non basta fare una legge che in qualche modo aumenti le pene per chi ovviamente commette questi efferati omicidi e femminicidi, perché non sono degli episodi singoli da prendere singolarmente, ma fanno parte di un fenomeno strutturale sistemico. Ormai ogni volta che apriamo un giornale dobbiamo leggere di storie terribili che appunto denotano quanto la cultura che arma le mani di questi uomini sia appunto il desiderio e la voglia di opprimere e di imporre la propria visione alla persona che dicono di amare e che hanno a fianco, alla donna che hanno a fianco. È importante, dobbiamo lavorare sulla prevenzione. In Italia purtroppo non esiste ancora una legge che in qualche modo definisca la necessità di fare un'educazione al rispetto, un'educazione all'affettività all'interno delle nostre scuole. Ci sono scuole, presidi, dirigenti illuminati che organizzano progetti di formazione all'interno dei vari istituti, ma non c'è una legge che in qualche modo definisca strutturalmente la necessità che ci sia davvero un insegnamento curriculare, cioè un qualcosa che venga fatto sempre e comunque costantemente durante tutto l'anno. Se non partiamo da lì, io temo che questo fenomeno non si possa assolutamente arginare in maniera seria. perché non possiamo appunto affrontarlo come se fossero singoli episodi, ma dobbiamo affrontarli in maniera assolutamente sistemica, e quindi per fare questo la formazione e la cultura è alla base. Dopodiché è chiaro che le pene vanno previste per chi commette quegli atti, nessuno sta dicendo che questo non deve essere fatto, però non possiamo limitarci ad affrontare la tematica come se fosse l'iniziativa di un pazzo isolato che decide di uccidere un'altra persona. Ma quel pazzo isolato non è tanto pazzo, ma come hanno detto recentemente le transfemministe in corteo, è figlio sano del patriarcato, cioè colui che ha qualche modo assorbito la cultura patriarcale e misogina che poi sta alla base di qualsiasi tipo di violenza e di discriminazione. Perché quando parliamo di violenza di genere parliamo non solo di violenza contro le donne cis in relazioni eterosessuali, ma dobbiamo anche affrontare la tematica delle donne trans che vengono uccise in ugual modo per la stessa motivazione, dobbiamo affrontare la violenza omolesbo-bitransfobica, dobbiamo affrontare tutto quello che in qualche modo pone come oggetto di violenza o soggetti di violenza chi in qualche modo nel nostro paese è ancora oggi discriminato.
Anche perché la cosa che mi sembra emblematica, questi omicidi, questi femminicidi, queste violenze non vengono soltanto da una parte della società più povera, meno istruita, ma sono trasversali, cioè anche appunto i cosiddetti ragazzi di buona famiglia, ragazzi esatto. Per bene, anche loro forse a maggior ragione c'è bisogno proprio di un cambiamento strutturale della società patriarcale che assilla proprio il nostro paese Italia, no?
Hai detto bene, questa diciamo retorica, questa narrazione retorica che spesso la destra del nostro paese o comunque le destre europee fanno, che i fatti terribili ed efferati ci consumano solo dove ci sono delle fasce di popolazione più debili o culturalmente diciamo meno preparate o in zone ovviamente più difficili delle nostre città, crolla davanti alla realtà, perché come dicevamo prima la cultura patriarcale non guarda differenze di luoghi, non guarda differenze di ceti, non guarda differenze economiche, non guarda differenze relative all'età anche, è un qualcosa che si diffonde in maniera trasversale e quindi è lì che dobbiamo lavorare. E tra l'altro dobbiamo anche renderci conto che la maggior parte dei femminicidi avviene all'interno delle case domestiche, cioè chi commette questi efferati omicidi, queste violenze che poi non devono necessariamente arrivare all'omicidio, al femminicidio, perché ci sono tutta una serie di violenze psicologiche, reali e strutturali che accadono nei confronti delle donne ogni giorno, e tutto questo accade perché appunto c'è un'impostazione di una cultura patriarcale che è assolutamente trasversale, e quindi tutto quello che accade deve essere affrontato in maniera sistemica, perché come dicevo la maggior parte accade in famiglia, la maggior parte accade all'interno delle mura domestiche, quindi vuol dire che non sempre, anzi sempre più spesso, la famiglia non è un luogo in cui sempre e comunque si fa un certo tipo di lavoro. Quindi dobbiamo dare a tutti i ragazzi e le ragazze del nostro paese la possibilità di fare un percorso culturale di formazione serio nelle scuole, perché non sempre la famiglia è all'altezza tra virgolette della situazione, ed è per questo che dal punto di vista proprio istituzionale bisognerebbe assumersi la responsabilità di portare avanti delle azioni che investono trasversalmente tutta la società, anche quei ragazzi e quelle ragazze che magari non hanno dietro le spalle una famiglia che li possa supportare su queste tematiche, per mille motivazioni, perché non culturalmente preparata, perché non c'è tempo, perché una famiglia distratta, perché banalmente non ci ha pensato. Non dobbiamo stare lì a giudicare cosa nelle famiglie non si riesce a fare. La situazione è complicata, la vita che viviamo ogni giorno è piena di incastri quasi a volte impossibili, e quindi è per questo che dobbiamo ridare alla scuola la centralità della responsabilità educativa dei nostri giovani e delle nostre giovani. Poi purtroppo il vento che diciamo in qualche modo si sente nel nostro paese è un vento reazionario che in questo momento i partiti di governo stanno portando avanti, parlando appunto di repressione, e questo ci preoccupa. Noi di Sinistra Italiana, insieme ad altri partiti dell'area progressista, stiamo provando invece a fare un discorso che abbia più un focus sulla prevenzione e sulla cultura e non sulla repressione.
Signora Grassadoli, volevo intervenire un attimo dalla regia, perché sto ascoltando, sto seguendo il discorso, molto interessante, però quando parla del patriarcato, io come padre, quindi volevo dire che non tutti i papà italiani mi sento toccato direttamente, quindi bisogna anche spezzare una lancia in favore dei papà, che la famiglia ha un ruolo molto importante, quindi quelli che educano i propri figli a un certo comportamento, e poi vorrei che non se ne faccia un colore politico, quindi questa è una cosa che riguarda tutti, a prescindere di destra o di sinistra, quindi il nostro governo dovrebbe lavorare per fare le cose come si fanno.
Ma io sono assolutamente d'accordo con lei, non dovrebbe essere una questione di colore politico, purtroppo diventa una questione di colore politico quando si torna a leggere le proposte che vengono fatte, lì purtroppo c'è ad oggi una differenza che noi speriamo assolutamente di colmare. Dopodiché, sulla prima sua osservazione, io vorrei un attimino però chiarire una cosa: quando parliamo di cultura patriarcale non stiamo parlando degli uomini, solo ed esclusivamente gli uomini, stiamo parlando di una cultura in cui è intrisa la nostra società e di cui fanno parte anche le donne di questa società. Dopodiché che la mano che si arma è una mano maschile, questo è un dato di fatto, e quindi è sicuramente diciamo gli uomini sono più intrisi di questa cultura patriarcale rispetto alle donne per una serie di motivazioni, ma dopodiché non stiamo dicendo che c'è una lotta o una battaglia da mettere in campo donne contro uomini. Noi stiamo dicendo ai nostri amici, ai nostri compagni, ai nostri partner, ai nostri mariti, ai nostri fidanzati, ai nostri compagni di scuola, ai nostri compagni di vita: prendete parola e venite in piazza insieme a noi, aiutateci a decostruire tutta una serie di stereotipi di genere che vi fanno, che vi impongono di essere maci, macisti, virili, quando invece sappiamo che molti di voi la pensano esattamente come noi. È una battaglia che dobbiamo fare insieme. Quindi quando si parla di cultura patriarcale si parla proprio di una cultura trasversale. Dietro la parola cultura patriarcale non c'è la colpa dei padri, perché poi le educazioni nella famiglia dovrebbero essere suddivise in ugual maniera tra i genitori e i componenti della famiglia, sia se siano un padre e una madre, sia se siano due papà o sia che siano due mamme. Per cui è un appello per dire: facciamo insieme questa battaglia, perché è una battaglia di civiltà ed è una battaglia che aiuterà i nostri figli e le nostre figlie ad avere un futuro migliore. Quindi dobbiamo farlo insieme.
Certo, le donne ci hanno dato la vita, quindi onore alle donne, e poi chi di noi non ha una sorella, una figlia, una nipote, quindi siamo tutte nella stessa barca, quindi facciamo, ognuno di noi deve fare la propria parte, quindi collaborare, contribuire in questo senso. Grazie mille, Katia.
Grazie, grazie a voi.
No, non abbiamo mica finito.
Saluto sì. L'amico della regia.
Grazie mille, sono Raffaele Golini. Grazie mille.
Grazie Raffaele. Grazie
perché ieri sera seguivo al Circo Massimo, siccome frequento anche un po' Roma, quindi ho visto al Circo Massimo, grande manifestazione. Lei è in diretta da Roma, se non sbaglio, no?
No, io in questo momento sono a Perugia perché ho un impegno con il mio partito. Siamo qui, però abbiamo seguito e siamo stati in piazza, nelle piazze vicine, perché poi è stata una manifestazione diffusa su tutto il livello nazionale. A Roma, ovviamente, c'era concentramento maggiore.
Grazie mille, Katia.
Adesso c'è la mia compagna di viaggio, Alessandra, che vuole farti una domanda.
Una riflessione, altro. Buongiorno, ciao Marilena.
Ciao.
Una riflessione insieme. Io mi chiedo, noi qui in Svizzera ieri, anche con il gruppo di attiviste del sindacato Unia, abbiamo partecipato al primo giorno di questi 16 giorni che la Svizzera sta organizzando proprio contro la violenza di genere. E ci saranno tutta una serie di attività in corso fino al 10 di dicembre. Noi ieri abbiamo fatto una piccola installazione, così si può definire, con scarpette rosse. Abbiamo letto un discorso dedicato a donne, per i diritti delle donne e LGBT. E di una cosa, eravamo con una mia compagna attivista, e cercavamo comunque di portare la gente che passeggiava per Europa Platz qui a Zurigo, mentre faceva shopping, di sensibilizzarle e portare sempre più persone, perché era un flash mob fondamentalmente questa installazione, sì, che noi abbiamo fatto. La cosa che mi ha sorpreso molto è che io e la mia amica Eva, mentre camminavamo, ci siamo rimaste un po' sconcertate, e che tantissime persone ci allontanavano, cioè non erano solidali, e molte erano anche donne, nonostante noi dessimo questa cartolina, questo piccolo flyer, e spiegassimo che era il 25 novembre la giornata e quant'altro. E allora ci siamo soffermate a riflettere su una cosa: che cos'è che ha portato le nostre società, ci siamo chieste, per quanto si continua a parlare di violenza di genere, se ne parla non da oggi, neanche da ieri e neanche dall'altro ieri. Come tu sai, la problematica è una problematica pluridecennale che sta aumentando ovunque. In Italia se ne parla di più, qui in Svizzera
un po' meno,
molto meno,
molto meno.
Cioè non si sa, mi raccontavano alcuni casi, come amiche di esperienze, che per esempio una donna è stata uccisa nel condominio ed è stata portata via di notte in silenzio, tutta la cosa è tenuta molto silente, non vanno sui giornali, non se ne fanno i dibattiti durante le trasmissioni come accade in Italia. Quindi io mi chiedo, ci chiedevamo che cosa ha portato, perché le nostre società in realtà, per quanto se ne continui a parlare, stanno diventando sempre più violente. Si è arrivati a una deriva della violenza, a mio parere, molto estrema. E non è soltanto nella famiglia, è proprio nel tessuto sociale. Come dicevi tu, la violenza è diventata strutturale. E lo sta diventando, scusa, sempre di più. E anche nei luoghi di lavoro. Quindi questa era una riflessione.
Sì, no, hai ragione. La violenza non solo sta diventando strutturale, ma sta diventando tollerata.
Ecco.
Noi siamo assolutamente immersi in notizie, bombardamenti di notizie da parte dei media, che in qualche modo stanno, non dico legittimando la violenza, ma ci stanno facendo abituare alla violenza. Quello che accade non molto lontano da noi, quindi le guerre che ci sono in Ucraina, quello che sta accadendo nel Mediterraneo, quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, ha in qualche modo sdoganato il fatto che sia quasi normale che ci siano conflitti e violenze nelle nostre società. E quindi anche i ragazzi, i giovani, i giovanissimi, io mi ricordo che quando ero piccola davanti al telegiornale vedevo dei fatti di violenza, per me erano delle situazioni eccezionali, no? Mentre adesso, visto che ovviamente la comunicazione naviga e cammina su canali che sono anche molto più fruibili dalle giovani generazioni, e quindi social, tutto quanto, diciamo internet, eccetera, queste immagini arrivano più frequentemente davanti agli occhi dei nostri figli, anche più piccoli, perché sì, anche se vuoi provare a gestire, a un certo punto qualcosa ti sfugge, perché e se hanno un cellulare in mano da una certa età in poi, è chiaro che possono accedere a dei contenuti che non sempre si riescono a gestire e a filtrare, ma questo è oggettivo, cioè bisogna fare conti con questo. Quindi io credo che ci sia sicuramente, diciamo, una deriva da parte della società, ma anche dettata appunto da questo, dalla normalizzazione della visione della violenza. Dopodiché, cos'è che ha portato a questo? Ovviamente possiamo approfondire e provare ognuno di noi a dare il proprio contributo. Secondo me, una società capitalista che ovviamente ha al centro della sua azione quelle che sono le logiche del mercato, quelle che sono delle logiche che vogliono appunto portare al profitto, in qualche modo c'entra con questa discussione, e c'entra anche un vento reazionario e conservatore che sta un pochettino attraversando tutti i nostri paesi, non solo i nostri paesi in Europa, alcuni paesi in Europa, ma anche a livello internazionale. Quello che è accaduto in Brasile prima di Lula con Bolsonaro, quello che è accaduto negli Stati Uniti con Trump, quello che accade oggi in Polonia, in Ungheria, e quello che purtroppo accade anche oggi in Italia, e comunque fa parte di una specie di disegno politico internazionale che vuole provare a imporre alle nostre società un modello ideologico. Un modello in cui la società deve rimanere una società patriarcale, in cui le donne devono essere in qualche modo spinte a diventare, ad essere mogli e madri, in cui i nostri figli e le nostre figlie debbono appunto sempre essere in qualche modo all'altezza della situazione ed essere sempre migliori di qualcun altro. Cioè, tutto questo ha fatto in modo che determinati valori ce li siamo un po' persi per strada, ma non solo i valori, proprio l'agire quotidiano. Io ovviamente non ho una risposta alla vostra domanda, perché non mi sento assolutamente così.
Beh,
diciamo,
però le cose però che hai detto sono...
Cioè, convincenti.
Sono convincenti ed è effettivamente così.
Cioè, è la mia idea dettata da una analisi, visione della società dal punto di vista personale come ognuna di noi, ma anche rispetto alle attività che svolgo e che ho portato avanti in questi anni. Questo è quello che ho potuto vedere. Dopodiché le giovani generazioni comunque sono una risorsa e comunque stanno reagendo in una maniera incredibile, e lo stanno facendo mettendo in moto delle azioni collettive che sono diverse dalle azioni che mettevamo in moto noi alla loro età. Cioè, se tu volevi fare politica quando avevi 20 anni, in qualche modo a un certo punto ti avvicinavi a un partito, provavi a trovare una casa, eccetera, eccetera. Oggi non c'hanno bisogno di questo, oggi fanno politica scendendo nelle piazze, organizzandosi nei collettivi studenteschi, occupando le scuole con una logica, raccontando un posizionamento politico. E io credo che questo è una grandissima risorsa. E noi che abbiamo un'età un po' più anziana, tra virgolette, io ho 53 anni e sono
molti di più.
Però noi che abbiamo di una generazione che in qualche modo abbiamo anche inconsapevolmente contribuito a questo stato di cose, dobbiamo stare con l'orecchio ben piantato a terra e intercettare quelle che sono le dinamiche sociali che vengono dalle nuove generazioni, perché solo lì possiamo trovare una leva per cambiare questa società. Quindi non dobbiamo provare a portare le nuove generazioni nelle nostre logiche, ma immergerci noi nelle loro. Solo così possiamo provare ad uscirne.
Assolutamente vero.
È la mia idea, che poi io sono un inguaribile ottimista, quindi cerco sempre, diciamo, una lettura
Katia, scusa,
aiutarci ad avere una speranza.
Senta, visto che siamo quasi in chiusura, volevo farle una domanda che mi viene spontanea: ma secondo lei 2 anni di Covid hanno contribuito a peggiorare la situazione? Secondo me,
certo.
Ma sicuramente il periodo della pandemia ci ha inaridito e ci ha messo in difficoltà un po' tutti e tutte. In quel periodo sono successe tante cose, è successo che non abbiamo più avuto una vita sociale, ma è successo anche che tante donne e tante persone che avevano difficoltà a vivere una vita serena all'interno delle mura di casa si sono ritrovate chiuse dentro quelle mura. Quindi gli episodi di violenza sono stati assolutamente esponenziali, e magari non però denunciati, perché non c'era la possibilità di uscire fuori casa e denunciarle. Io vi posso raccontare, adesso faccio un piccolissimo accenno, siamo in chiusura, alla questione LGBT, perché diciamo è anche uno dei focus della mia azione politica, ma lo voglio raccontare perché ci sono giovanissimi ragazzi gay e lesbiche e trans del nostro paese che non hanno avuto la possibilità di uscire fuori di casa e di andare a in qualche modo trovare una rete di sostegno nelle associazioni che stavano fuori e che erano, diciamo, il luogo dove potevano confrontarsi e potevano respirare. Si ritrovavano a casa all'interno di luoghi in cui genitori omolesbo-bitrasfobici comunque perpetravano violenze anche di tipo psicologico, ovviamente non sto parlando solo di violenze fisiche. Lo dico perché il Covid ha portato tantissime destabilizzato tantissimo il meccanismo e quello che c'è all'interno della nostra società. E quindi sicuramente è stato un momento complicato, è stato un momento in cui i social hanno avuto un'esplosione, perché era l'unica finestra verso il mondo, però ci sono state anche tante difficoltà che hanno fatto capire quanto poter uscire da casa e immergersi e relazionarsi con quello che c'è fuori a volte ti salva la vita.
Io la ringrazio e spero di averla presto ai nostri microfoni.
Grazie. E anch'io la ringrazio.
Marilena, per lo spazio. È
stato molto interessante, è stato veramente, sono molto felice di averti avuto ai nostri microfoni, e proprio per agganciare a quello che hai detto tu, non faremo più silenzio, ma faremo molto molto rumore. Io ti ringrazio e spero di averti ben presto ai nostri microfoni. Ti auguro una tu sei molto indaffarata adesso in questi giorni anche per il congresso e tutto. Un caro saluto a tutti e a sentirsi presto. Io
ringrazio mille a voi.
Grazie Marilena.
Buon lavoro.
Ringrazio Marilena.
Ci penso da lontano, da un altro mare a un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e ne ritorni. Quella bellezza resta in una mano e adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero e tu da lì mi sentirai se grido. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura, io non ho. Il tempo non ti aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male e adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato.
Io non ho paura dalla voce di Fiorella Mannoia, non dobbiamo avere paura, ma in particolare le donne, quindi denunciate, ci sono dei numeri che poi daremo per quanto riguarda l'Italia e quindi Svizzera, non lo so, ma le mie colleghe quindi sicuramente mi aggiornano su questo. Ascoltiamo una prossima canzone dalla voce di Mia Martini, Donna.
Quelli con